Prima dell'omelia vi leggo il messaggio che attraverso il segretario generale del Presidente della Repubblica, il nostro Presidente, ha fatto pervenire per questa celebrazione. Reverendo Parroco, la ringrazio per aver informato il Presidente della Repubblica della solenne celebrazione eucaristica attraverso la quale la sua comunità parrocchiale aderisce alla ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, in comunione ideale con lo spirito che anima le numerose manifestazioni sull'intero territorio nazionale. Il Capo dello Stato esprime apprezzamento per l'iniziativa, volta a onorare quanti, anche tra i cattolici, con strenua dedizione e appassionato impegno morale e civile, concorsero a dare vita alla nazione italiana, partecipando con slancio generoso alla comune aspirazione unitaria, attraverso il proprio peculiare contributo di storia e cultura, ponendo tra le missioni fondative del nuovo Stato, non senza incontrare tensioni anche aspre, la valorizzazione di tutte le sue articolazioni territoriali. Un patrimonio di valori e una consapevolezza storica comune, cui il Mezzogiorno contribuì con particolare ricchezza di apporti vivificanti, riferimento essenziale per far rivivere nella memoria e nella coscienza del Paese le ragioni dell'unità come fonte di coesione sociale e territoriale e come condizione indispensabile per la crescita dell'intero Paese in una economia sempre più globalizzata. In questo spirito, il Presidente Napolitano rivolge a lei e a tutti i presenti un cordiale e partecipe saluto augurale, cui volentieri unisco il mio personale. Donato Marra, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Vedete, esprimere la partecipazione convinta e responsabile a questo anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, in uno spirito di leale collaborazione con tutto il Paese, queste sono le parole che ha utilizzato il Presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco, quando ha voluto dire il perché noi cattolici aderiamo alle manifestazioni del 150°, dice, come anche ricordato all'inizio di questa celebrazione, questo profondo senso di ringraziamento a Dio per questo giorno di festa. Ci auguriamo che la commemorazione di questo 150° anniversario dell'Unità d'Italia non abbia però una funzione soltanto, come dire, celebrativa o evocativa, ma sia un richiamo per il nostro presente e direi soprattutto per il nostro futuro. Di fronte ad una società che rischia di, come dire, vedersi attenuato quel senso di identità, quel senso di appartenenza, credo che la preoccupazione della Chiesa italiana è una sola, cioè quella di far riscoprire quelle che sono le radici comuni, le ragioni dello stare insieme oggi per rinsaldarle e poter poi proseguire in maniera rinnovata domani. E questo discorso investe due aspetti. Perché? Perché oggi ci troviamo a vivere, ormai è sotto gli occhi di tutti, in un contesto che è diverso, che è multietnico, che è multiculturale. Allora, per vivere bene in questo contesto occorre una identità nazionale forte. Ma ci sono anche implicazioni interne, perché i fenomeni dei localismi, e sono tanti nella nostra nazione, che di per sé possono anche non essere negativi, ma questi fenomeni debbono essere per forza orientati, come dire, ad uno scopo di solidarietà, ad uno scopo, come dire, di sussidiarietà, perché altrimenti si rischia non di rafforzare lo spirito unitario di questa nazione che soffre in questi ultimi anni, ma di disgregarla ancora di più. Un federalismo che invece di sostenere quel processo di ripresa economica della nostra nazione rischia di aggravare ulteriormente le già pesanti casse degli enti locali. E noi ne facciamo le spese perché gli asili nido chiudono, perché ci sono pochi soldi per sostenere l'assistenza sanitaria locale e anche quella che si chiama l'assistenza sociale. Allora è necessario sapere, soprattutto, oltre che urgente, sapere e guardare innanzitutto a ciò che ci unisce, piuttosto che, come dire, puntare il dito su ciò che ci divide, perché credo che sia innanzitutto, come dire, una virtù cristiana, puntare sempre all'unità. E questa unità deve essere guardata con serenità, con responsabilità, va rafforzata proprio per costruire il futuro, con nuovi pensieri, nuovi impegni, anche con un maggiore coinvolgimento, cosa che non avviene affatto nella nostra nazione, purtroppo, con un maggiore coinvolgimento dei giovani. Nonostante le perplessità sui metodi con i quali è stata realizzata l'Unità d'Italia e anche le domande, tante domande ancora aperte sul suo procedere in questo cammino di unità, questo dato dell'unità è ormai radicato, è un patrimonio nostro, è un patrimonio culturale, spirituale, che è addirittura preesistente al 1861. Benedetto XVI, nel messaggio che ha inviato al Capo dello Stato, lo ricorda ampiamente e mette appunto le radici di questa unità già molto indietro, nel 400, nel 500. Allora questa ricchezza viva nel popolo italiano deve essere sempre più custodita, deve essere sempre più coltivata e deve, come dire, essere sempre più al centro dei nostri interessi, delle nostre attenzioni, del nostro modo di vivere, del nostro modo di essere. La Chiesa e i cattolici in tutto questo processo hanno dato voce e hanno contribuito a questo straordinario patrimonio comune, al punto tale che il presidente della CEI ha ben detto, ha ben definito i cattolici come i soci fondatori del paese. Bisogna intessere e costruire questa unità anche nella differenza delle visioni con il metodo del dialogo. Il metodo del dialogo lo scopriamo anche nella vita semplice della nostra comunità parrocchiale, è quello che funziona, è quello che ci porta molto, molto lontano, che non ha nulla a che fare con il metodo del salotto, perché il metodo del salotto in questi ultimi anni ha portato nella storia, come dire, a risultati che sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti. Oggi di questo dialogo fatto di responsabilità e di verità si avverte tutta l'urgenza. È da qui che si parte per realizzare, come ha detto ieri sera il presidente Napolitano, per realizzare un sogno ad occhi aperti di una generazione nuova di italiani e direi anche di cattolici che sentano la cosa pubblica come fatto importante e decisivo, che credono, come diceva Paolo VI, nella politica come la forma più alta della carità cristiana. Allora è il momento di dare concretezza a questo sogno, ed è il momento in cui anche noi come comunità cristiana, noi come Chiesa, dobbiamo sentire questa passione educativa, perché i giovani che per troppo tempo si sono tenuti lontani e a distanza da questa frontiera, ritrovino invece le ragioni e l'entusiasmo per stare con amore, con intelligenza, con competenza nella storia, innanzitutto della loro città, qui Napoli, e poi del loro paese. E lo dicevo, lo stesso pensiero che Benedetto XVI ha espresso con un messaggio molto bello, molto sereno, molto propositivo al nostro Presidente della Repubblica, ricordando appunto l'apporto fondamentale che i cattolici hanno avuto nella Costituzione dello Stato italiano prima e poi dell'Italia repubblicana. Insomma, questo compleanno dell'Italia cade in un momento importante, direi a volte anche, come dire, drammatico anche della nostra storia. E allora bisogna riprendere a crescere, e per fare questo serve ritrovare identità, senso di appartenenza, senso di responsabilità. In fin dei conti il bene comune è l'interesse avere di tutti. In fondo, se ci pensiamo bene, solo chi appartiene a qualcuno si appartiene e desidera che qualcuno gli appartenga. Questa è l'origine di ogni genuina pietà. I latini la chiamavano pietas, cioè la cura verso coloro ai quali apparteniamo. Chi non cura la sua appartenenza diventa spietato, cioè senza pietà, senza cura verso i suoi stessi cari. Chi non appartiene a una famiglia, a una città, a una patria, non si appartiene e quindi non riesce neppure ad accogliere, perché non sa che cosa dare. Può solo prendere e pretendere, e se non ci riesce o recrimina o se ne va, o fugge, o scappa. Questo giorno particolare, veramente già da un po' di tempo, mentre pensavo a questo momento importante, per la nostra nazione, mi ritornano in mente continuamente le parole di un grande poeta che è vissuto molti, ma molti anni prima dell'Unità d'Italia, Petrarca, il quale aveva scritto una canzone all'Italia, e a un certo momento diceva: Italia mia, benché il parlar sia indarno, diceva Petrarca. E il poeta, già allora e più di oggi, la vede vulnerata, la vede ferita nel suo bel corpo, e chiede a Dio che cosa? Proprio questa pietà, che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo diletto almo paese. Petrarca chiede questa rinnovata pietà. E proprio il dramma della non appartenenza ci spinge a parlare dell'Italia col coraggio di rimanere anziché fuggire, del prendersi cura, come dice Petrarca, di questo bel corpo. Non vorrei essere polemico, poi uno dice che faccio le polemiche, faccio le considerazioni politiche, però alcune cose pure bisogna dirle. Rifiutarsi di cantare l'inno di Mameli, anzi rimpiazzarlo al bar con delle brioche e con il cappuccino, è uno di quei giochetti che in fondo danno ai protagonisti un brivido, come dire, gladiatorio, perché non comportano nessun tipo di rischio, ma forse procurano qualche titolo sui giornali e qualche spazio in televisione. Non cantano l'inno nazionale e non vogliono neppure ascoltarlo, ma se vengono in ballo presidenze di banche e direzioni di enti, anch'essi nazionali, come Mameli, se oltre alle manovre romane c'è da occupare poltrone regionali, provinciali, comunali e rionali, se insomma si tratta di distribuire volgarmente posti e prebende ad ogni livello, allora tutti si piazzano in prima linea e non si capisce perché in quel momento ci si sente italiani. Nel festeggiare il suo 150° compleanno, l'Italia farebbe bene a interrogarsi sul suo futuro. Quale paese vogliamo essere? Quale paese stiamo diventando? Quale paese intendiamo lasciare ai nostri figli? Classe politica e media non sembrano affatto interessate a queste domande, perché le strategie per il futuro sono talmente assenti dal dibattito politico, perché questo dibattito politico è ingombrato da polemiche quotidiane di bassa lega. Al loro posto però non mancano fatti e segnali che si incaricano di dare una risposta negativa sul futuro che stiamo costruendo per questo paese. L'Italia non sta certo puntando sulla cultura. Muti, Riccardo Muti, che interrompe il Nabucco all'Opera di Roma per cantare coro e pubblico insieme il Va Pensiero contro i tagli, è un evento che probabilmente merita di essere ricordato, perché ricorda veramente la prima versione del Nabucco con Giuseppe Verdi e con i foglietti che venivano lanciati dall'Ugione e si inneggiava «Viva Verdi!», però tutto puntato, che significava «Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia», no? Nei primi moti risorgimentali. E non va meglio per i beni culturali, con crolli e fermi, e che dire dei beni ambientali? Basta vedere i nostri parchi nazionali che chiudono. Qualcuno dirà almeno che il nostro è un paese che punta sullo sviluppo di Internet, cioè la più innovativa rete di comunicazione e di servizi. Invece, in un recente decreto, il famoso mille proroghe, sono stati tagliati 30 milioni di euro dal fondo per lo sviluppo della banda larga, destinandoli al digitale terrestre. L'Italia non punta su Internet, ma punta sulle televisioni. E poi la scuola, qualcuno potrebbe dire, e anche la green economy. È meglio una domanda di riserva, sarebbe meglio rispondere con una domanda di riserva. E non parliamo del Sud e della irrisolta questione meridionale, che non può essere sempre semplicisticamente ingabbiata in quella storia della mafia e della camorra, che è verissima, ma non è soltanto questo. Insomma, potremmo essere il paese della cultura, dell'opera lirica, dei beni artistici, delle bellezze naturali, quindi del turismo, della cucina, della qualità della vita. Potremmo formare personale specializzato in grado di gestire e di sviluppare le risorse che abbiamo avuto in dono. Invece tutti questi segnali a disposizione indicano che stiamo buttando a mare il nostro petrolio, che vale più del petrolio vero. Ancora una volta, come vedete, passato e futuro si stringono e ci costringono a rinascere, anche in mezzo a questo disfattismo che è dilagante. Per poter essere originali bisogna avere delle origini. Solo chi appartiene può appartenersi e quindi scoprirsi. E allora dobbiamo dare una risposta a quei giovani, quei troppi giovani, anche i nostri, che sentono questo dramma della non appartenenza e che chiedono a noi, adulti, maggiore responsabilità e ci chiedono di prenderci cura dell'Italia. Pensando a Petrarca, mi torna in mente che la letteratura italiana, quando i ragazzi incominciano a studiare la letteratura italiana, sapete con quale autore comincia? Con il padre e il protettore di questa nostra terra, con San Francesco. Quando i ragazzi a scuola incominciano a studiare la letteratura italiana, studiano San Francesco, un vero sognatore innamorato di Dio, della realtà dei uomini. San Francesco, di padre umbro e di madre straniera, era originale, veniva dalla Francia, la mamma di Francesco, questo santo e questo poeta che inventa il primo testo che accomuna, che mette insieme tutti gli italiani, un canto di lode che attraverso il sole, le stelle, il vento, l'acqua, il fuoco, la terra, gli uomini e persino la morte compone nella sua lingua madre questo cantico delle creature. E tutto questo, il fuoco, la terra, l'acqua, ci ha resi fratelli e sorelle. E allora si eleva con Francesco questo canto al padre di tutta la realtà, lo compone nella sua lingua madre, la lingua che la sua terra gli ha insegnato, un volgare di marca umbra, purificato da eccessivi dialettismi, perché Francesco voleva che potesse arrivare al maggior numero possibile di persone. Un pubblico che ancora non si sapeva popolo, ma che quel canto in versi ritmati ha impreziosito e ha reso attraverso quel canto popolo. Così Francesco inventava l'Italia. E a questo giovane, intrepido cavaliere, a questo giullare innamorato attraverso il suo cantico, chiediamo il dono della pietà e della cura di un paese, quel paese che lui ha sognato. Solo se, come Francesco, avremo il coraggio di dimenticarci del nostro orticello e di rimanere al centro della, e di mettere al centro della nostra esistenza il bene comune, allora questo paese potrà ritrovare se stesso, le sue origini e la sua originalità, senza accontentarsi di miti di fondazione che suscitano comode e passeggere emozioni, ma direi non faticose, quotidiane, esaltanti trasformazioni. Ci aiuti San Francesco ad amare sempre di più l'Italia e a costruire insieme il bene comune.